L'ospite in rassegna.
Allora, torniamo in studio e questa mattina l'ospite in rassegna è un gradito ritorno per molti ascoltatori, ma anche per me, per quello della dottoressa Chiara Moroni, che insegna linguaggio della politica, comunicazione della politica, come la si comunica la politica in questi tempi all'Università della Tuscia. Io la ringrazio e partirei però, dottoressa Moroni, da un dato, e cioè in questa fase innanzitutto volevo sapere da lei come giudica l'atteggiamento tenuto dalla politica umbra in generale durante questa fase di lockdown che abbiamo ormai alle spalle, perché ci sono stati atteggiamenti, sindaci molto interventisti sui social, una presidente della regione invece molto per alcuni molto silenti, per altri molto prudente, insomma il quadro da sindaci, insomma, a volte interventisti, a volte no. Che impressione ha avuto? Partiamo intanto da qui.
Ma allora, i sindaci sono molto, ormai da tanto tempo, da tanti anni, in tante situazioni diverse, sono molto accentratori. Sì. Questo dipende dal ruolo che gli è stato dato ormai da tanti anni e anche dal rapporto molto stretto che hanno poi con i cittadini, e quindi è piuttosto naturale nel loro, anche se il nostro non mi è sembrato, per esempio quello di Perù, molti interventi, in realtà, così come non lo è stato quello di Terni.
Sì.
Per quanto riguarda la Presidente della Regione, io forse l'avevo già detto, io l'ho trovata molto composta e in un atteggiamento giusto nel momento in cui si è trattato di sostenere delle scelte del governo che comunque non potevamo in nessun modo contrastare, insomma era un momento molto particolare. L'ho trovata invece piuttosto agguerrita, giustamente, rispetto invece a questo subito dopo, quando insomma, la comunicazione sui dati relativi alla nostra regione falsava completamente la realtà, e lì è stato giusto molto intervenire anche con fermezza, perché sostanzialmente in quella fase si è evidenziata anche l'incoerenza di alcuni dati.
Certo.
Diciamo che durante il lockdown non ci rendevamo conto, perché comunque non avevamo neanche gli strumenti, né c'erano stati dati, strumenti per valutare come venivano presentati e calcolati determinati dati. Poi l'abbiamo avuto e ci siamo resi conto che insomma, i numeri erano un po' falsati anche in precedenza. Sul difendere invece la regione, una regione sicurissima ormai direi, e che vuol dire, ha bisogno di aiuto perché è sicuramente in difficoltà sotto tanti punti di vista, è intervenuta in maniera più che corretta. Quindi io trovo tutto, diciamo, un po' nella normalità rispetto ad altri, anche altri presidenti di regione che insomma continuano a fare e a dire cose un pochino fuori, diciamo, dalle righe.
Sì.
Io credo che qui, insomma, a prescindere appunto dall'appartenenza politica o dal colore delle giunte, in Umbria ci siamo comportati molto bene,
allora,
con molta dignità, come è tipico del nostro popolo.
Allora, partiamo da questo, da questo giudizio, per aprire un altro capitolo, dottoressa Moroni, che è quello di un centrodestra che in questa fase, secondo molti osservatori, verrà messo alla prova, perché in una fase straordinaria come questa, comunque anche in Umbria si dovrà, secondo molti osservatori, secondo anche molti suoi colleghi, pensare di riscrivere un futuro politico-amministrativo, un futuro di gestione della cosa pubblica in maniera diversa da come lo si è fatto in passato. Ma non solo perché molto probabilmente gli elettori di centrodestra, votando nei comuni e votando la stessa presidente della regione con la sua coalizione, non volevano dare questo segnale, ma perché questo momento storico con l'epidemia, ma soprattutto anche con gli aiuti che arriveranno dall'Europa e a cascata ricadranno anche sulle regioni, certo in modalità diversa e con gradualità anche di quattrini diversi, diciamo così, però anche Regione Umbria prenderà qualcosa dai fondi europei, ci saranno degli aiuti. Allora, questa è un'opportunità, ma allo stesso tempo, dottoressa Moroni, se è così, ribadisco, è un bel banco di prova, perché poi anche qui finiscono gli alibi, insomma, non ce ne sono più di alibi, no? Rispetto alle passate gestioni, rispetto al modo in cui si è proceduto. Ora centrodestra ha la capacità, la capacità di avere comunque la possibilità di riscrivere un po' i quadri, il quadro complessivo della nostra regione, o cominciarlo a riscrivere. Prego.
Ma io, come giustamente diceva lei, io credo che il centrodestra abbia ricevuto un mandato molto preciso dagli elettori umbri, che era il cambiamento, ma un cambiamento non, diciamo, di facciata, come sì, accade, come è accaduto, ma in realtà la regione e i cittadini umbri hanno voluto proprio segnare una rottura, sì, con il passato, a prescindere, ripeto, l'abbiamo detto tante volte, a prescindere dal colore politico,
sì, sì,
cioè gli umbri sono detti adesso basta, dopo 70 anni quanti sono, sì, insomma, cerchiamo di andare avanti. E in realtà però, a mio avviso, non ha avuto tempo questa nuova amministrazione di dimostrare in quale direzione volesse andare, perché cioè, poi è stato quasi subito, insomma, dopo un po' di mesi c'è stato questo grosso problema
dell'emergenza sanitaria.
Esatto, dell'emergenza sanitaria. E quindi, come dire, si riafferma con la condizione post pandemia, si riafferma una possibilità che però era già stata data loro in precedenza, quindi non, sì, credo che cambi, cioè davvero hanno la possibilità, come però gli era già stato chiesto, di dimostrare che si può governare una regione in maniera diversa da come è stato in precedenza, con effetti più migliori, diciamo così, con effetti più positivi, con politiche più di lungo respiro. Ma questo è, appunto, ripeto, erano cose, non è un'opportunità che gli si presenta all'improvviso oggi.
Certo, già, diciamo, con loro il voto,
erano stati,
già con il voto,
erano
lei
stati,
dice.
Sì, esatto, erano stati investiti di una responsabilità più grande, diciamo, della normalità, perché appunto avevano, come un po' è successo ai sindaci di centrodestra negli ultimi anni, no?
Sì.
Cioè di rompere un andamento che, ripeto, a prescindere dal colore politico, era semplicemente sclerotizzato, a prescindere, no, da quali fossero poi le appartenenze politiche, quindi il cambiamento diventava fondamentale per risvegliare un po' e rimettere in movimento delle realtà che appunto ormai erano piuttosto ferme da troppo tempo.
Cioè, comunque, quindi, il cambiamento resta la vera bandiera di questa, diciamo, di questa giunta regionale, ma complessivamente del centrodestra in Umbria. Se questa bandiera
in Umbria naturalmente, Umbria, dove non hanno mai avuto la possibilità o, ecco, la capacità di arrivare a governare, no? Quindi, ecco, questo è già, cioè, dopodiché è chiaro che hanno cioè questa responsabilità che era già stata data loro è amplificata da quello che di cui c'è bisogno, cioè sono anche arrivati in un momento molto complicato, no?
Sì.
E quindi dovranno ancora di più rispetto alla normalità dimostrare di essere in grado di avere soprattutto una visione.
Certo,
perché
è questo, infatti,
anche il denaro che arriverà, insomma, il denaro arriva, ma poi la cosa fondamentale è capire che cosa farne.
È già
secondo me, farne qualcosa che non ha, diciamo, un respiro stretto, che non tampona, ma che invece pone le basi per costruire cose di cui abbiamo bisogno, non solo perché c'è stato quello che c'è stato, ma perché è una regione che ha bisogno di riavviarsi, diciamo così, sotto tanti punti di vista, di aprirsi al mondo sia fisicamente che culturalmente. Quindi la vera prova sarà come sfrutteranno questa opportunità.
Sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Senta, un altro elemento. Allora, a livello nazionale, ovviamente il Premier Conte fa questa sessione, diciamo, insieme alle categorie, a Villa Panfili. C'è stata una polemica su questo summit, come dire, una specie di grande assemblea Stati Generali viene chiamata, o riassemblea generale, in cui si vuole ridisegnare il paese. Ma lei pensa, dottoressa Moroni, che in questa fase la giunta non debba in qualche modo allargare o cercare di capire anche quello che emerge dalla società umbra, o, come dire, si va avanti con le solite anche procedure politiche? Questo è un dato che non volevo un po' capire, perché alcuni dicono va bene, si va avanti, la giunta si riunisce, fa i suoi provvedimenti, chiamiamo le rappresentanze sindacali, quelle di categoria, e poi si vedrà. Altri dicono anche in questa fase forse il centrodestra che governa, come ha ricordato lei, diversi comuni a partire da quelli più importanti di Terni e Perugia e Palazzo Donini, cioè la giunta regionale, forse dovrebbe fare anche da questo punto di vista una, come dire, una, non tanto un evento scenografico, ma quanto magari un punto d'ascolto differente rispetto a quanto alle modalità con quanto sia fatto in passato. Io chiedo, non lo so se questa poi è una strada secondo lei percorribile, se è efficace. Prego.
Secondo me bisogna un po' distinguere, perché gli stati generali di cui si parla tanto a livello nazionale rischiano di essere di nuovo una grande operazione, diciamo così, di
maquillage di comunicazione politica, a proposito di
comunicazione politica, di appunto di restyling un po', no, del governo, appunto, delle forze che durante erano stati molto sostenuti anche dai cittadini, non a caso Conte è uno dei leader più italiani ancora sostenuti,
sì.
Però comincia, insomma, le crepe di decisioni prese non in maniera poi così efficace, anche guardandoci intorno a quello che è successo nel mondo, in alcune parti del mondo, un pochino inclina questa posizione favorevole in questa fase. Quindi gli stati generali possono essere da un lato questo, dall'altro sicuramente è sempre positivo coinvolgere i cittadini, coinvolgere le persone che hanno qualcosa da dire. Però attenzione, perché non vorrei che anche questo diventasse un modo per scaricare la responsabilità. Cioè, mi spiego meglio, se io sono un presidente del consiglio, un presidente di regione, sono stato eletto, una delle cose che devo fare è assumermi la responsabilità delle scelte, e dovrei sapere o perlomeno avere un'idea di quali siano le scelte migliori per la comunità che sto andando a guidare. Ad oggi conosciamo tutti i problemi sia del paese che della regione, se per tornare alla nostra realtà, mi chiedo come mai abbiamo ancora bisogno che qualcuno ci dica, che siano le categorie, che siano insomma, le rappresentanze, sì, di associazioni, sì, di cittadini, sì, eccetera, che qualcun altro mi dica di che cosa ha bisogno questo paese. Cioè, io mi aspetterei che la classe dirigente sappia di che cosa abbiamo bisogno.
Questo vale anche per quella regionale, dottoressa Moroni.
Vale anche, questo non significa che non sia interessante andare a ascoltare. L'ascolto è, diciamo, in una democrazia moderna l'ascolto è fondamentale. Però quale ruolo dare all'ascolto? Cioè, non vorrei che, siccome ce lo dicono loro, allora lo facciamo, a prescindere dalla valutazione, certo, politica, certo, economica, culturale, storica, che invece spetta a chi ci governa, perché altrimenti non c'è differenza, potremmo fare autarchia, insomma. Per cui attenzione a queste operazioni, che sono sempre molto hanno molto fascino, no? Perché la partecipazione, la democrazia, ma non è questa la democrazia che abbiamo disegnato nel corso del tempo, no? Cioè quella di dire ditemi voi che cosa devo fare. Perché comunque la democrazia rappresentativa necessita di una guida, che sia una guida consapevole e responsabile.
Certo.
Quindi
certo.
Sono un po', cioè, su questi aspetti sono un po' scettica. Vediamo
scettica.
Che cosa ne uscirà fuori. È chiaro poi che non è che sono per la ripetizione assolutamente acritica di modalità decisionali ormai superate, che hanno dimostrato di non essere efficaci. Cioè, non dico che deve rimanere tutto com'era, però dico semplicemente trattiamo questi grandi eventi di coinvolgimento con un po' di cautela, cioè, capiamo qual è il fine per cui si mettono in piedi queste cose. A livello nazionale mi sembra molto un'operazione, diciamo, di restyling, di una situazione un po' che sta cominciando a mostrare le sue difficoltà. A livello regionale potrebbe essere un nuovo stile di governo, però appunto mi aspetterei che però prima di chiedere ai cittadini o alle categorie che cosa dobbiamo fare, loro abbiano già un progetto e che dicano invece questo è il nostro progetto, lo discutiamo? Cioè, secondo me dovrebbe venire un po' da lì il primo approccio a una progettualità di lungo respiro.
È chiaro.
E poi innestare in questo progetto, che è responsabilità dell'amministrazione, idee, suggerimenti, cambiamenti che vengono dal basso.
Certo, perciò resta quello che dicevamo in apertura, banco di prova per il centrodestra in questo momento, perché poi bisognerà vedere se ci sono progetti e quali progetti ci sono. Insomma, cambiare sì, ma con capire con quali progetti. Lei giustamente...
Cioè loro hanno due responsabilità, anche se senso, cioè da una parte dimostrare che si può governare in maniera diversa, con modalità e soprattutto appunto con una progettualità molto più efficace.
Sì.
Dall'altro, concretamente, qual è questa progettualità?
Certo.
I livelli sono due. Hanno una grande responsabilità e anche una grande opportunità.
Certo.
questa classe dirigente che abbiamo oggi in Umbria, no? Di dimostrare che le cose possono essere fatte diversamente, che si può innovare. Però, ripeto, io i progetti li voglio vedere da chi ho mandato a costruirli questi progetti. Io ho votato perché certo. ho delegato questa responsabilità, no? Certo. Altrimenti allora, la democrazia rappresentativa non avrebbe, perderebbe di senso. Quindi assumetevi questa responsabilità, costruite dei progetti, poi ok, permetteteci anche di dire la nostra, di inserire, però ecco, deve essere il passaggio successivo, piuttosto che dire, ma io, come dire, io non so che fare, ditemi voi.
Sì,
questo
sì,
mi
sì.
sembra che è un po' il modo di fare che hanno alcune forze politiche, come il Movimento 5 Stelle, in alcuni casi, cioè
certo, certo,
demandare ai cittadini, ma no, nel senso non funziona. Il nostro regime non funziona così.
È chiaro, chiaro, ci vuole la scelta, assumersi le responsabilità della scelta politica. A chiudere, le volevo domandare una cosa, dottoressa Moroni. Sull'ordinanze, il sindaco Romizzi si è attirato, è venuto qui anche a spiegarci le modalità di come nate queste ordinanze, la prima ordinanza dalla chiusura dopo i tafferugli e gli assembramenti in piazza 4 novembre e poi la seconda ordinanza che gli ha fatto, ha riallargato le maglie tenendo aperti di più i bar, comunque le attività, sì, soprattutto queste di, diciamo, ludiche. Allora, secondo lei l'atteggiamento di Romizzi è stato, o comunque è stato, abbastanza comprensibile o ci sono stati degli errori? Anche a proposito delle frecce rosse, sono state delle polemiche sugli assembramenti con il sindaco presente lì, la polemica si è scatenata subito con interrogazioni, prese di posizioni del anche a livello nazionale del PD con Walter Verini, che è il deputato e qui commissario regionale del Partito Democratico. Che idea si è fatta?
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che in questo caso invece la responsabilità del comportamento individuale attiene alle persone, ai singoli. E quindi tafferugli, non rispetto della distanza, non indossare le mascherine, cioè questo non è, che sennò torniamo al regime piuttosto autoritario che abbiamo avuto nel periodo del lockdown,
sì,
no? In cui
sì.
c'erano i droni che inseguivano i runner. Allora, secondo me c'è bisogno di una responsabilità da parte dei cittadini, per cui se io non metto la mascherina non è colpa del sindaco,
certo,
è colpa
c'è
mia.
C'è una responsabilità individuale.
Colpa, responsabilità, non colpa. Però nel momento in cui il sindaco si trova in questa situazione per cui si rende conto che i propri cittadini non sono in grado di rispettare alcune banali regole, diciamo così, di convivenza civile, interviene con mano rigida. È chiaro che poi a rimetterci in quel caso delle ordinanze di chiusura anticipata sono state le attività che si sono viste, no, ridurre le possibilità di appunto di essere attività.
Certo.
Però nel momento di difficoltà non credo che ci fossero
altre vie.
Diverse.
Mi chiedo,
io ho visto queste foto del sindaco che appunto con le frecce rosse
sì,
in mezzo alla gente,
sì.
Ma mi chiedo che cosa doveva fare, cioè, doveva prendere fischietto e paletta e mandar via le persone, cioè, lui in quel caso stava facendo una cosa che molti altri sindaci hanno fatto, cioè di rispetto istituzionale, passavano dentro, aveva la fascia,
certo. Chiaro,
poi è sceso dal suo ufficio, si è trovato no, quella situazione, quindi attribuire a lui la responsabilità del fatto che era, si è trovato tra persone che di nuovo non avevano, no, nessun rispetto e nessuna responsabilità per quello che stavano facendo, mi sembra davvero,
è chiaro, ma, è chiaro.
Volere un pochino modellare la situazione, cioè, per carità, l'opposizione fa il suo mestiere, però mi piacerebbe che lo facesse con un po' di grano salis.
Adesso sull'opposizione ci torneremo più avanti a parlare, perché anche qui, anche sull'opposizione, insomma, poi è tutto uno stato dell'arte, un cantiere aperto tra manifestazioni, uscite dall'aula, accuse, poi ne parleremo anche una prossima volta. Io, siamo arrivati alle 8:30, la ringrazio, la saluto, le do appuntamento a molto presto, ritroverete questa chiacchierata, perché è vero che mi arrivano delle domande, io capisco, ma i tempi sono questi, comunque ritroverete questa chiacchierata sul podcast www.umbriaradio.it per chi è interessato dall'inizio, chi si è collegato solo ora lo ritrova lì, il podcast con la chiacchierata che abbiamo fatto con la dottoressa Moroni, che ringrazio, le auguro una buona giornata,
anche
dottoressa
voi,
Moroni.
Anche
grazie.
A voi, a presto.
Grazie. Allora, ci fermiamo qui per una breve pausa, per una breve pausa, poi subito dopo noi abbiamo Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di TRG Gubbio e presentatore di Umbria TV, su cui Giacomo lavora con un punto settimanale, una trasmissione in Umbria molto seguita che si occupa di attualità, politica, costume, tutto il resto. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a questo punto e poi subito dopo Giacomo Marinelli Andreoli sarà con noi. Torniamo sulla stretta attualità tra poco.